Allora, vediamo un po' come sono in matematica. 4.800 meno 220 dovrebbe fare... Vabbè, prof, lasciamo stare. Buongiorno, come sta?
Buongiorno, perché ti vengono in mente sto bene, grazie, e saluti i nostri ascoltatori okay. Che staranno bene, ma perché ti viene in mente di fare dei conti a mente?
Perché mi è venuto in mente,
per quel ragazzino di 13 anni.
Di 13 anni. Che è diventato campione
del calcolo a mente.
È veramente fantastico il calcolo a mente. Oramai abbiamo i telefonini, a parte di tutto, ma il calcolo a mente
va benissimo. Vero. È una cosa, allora, che bisogna avere.
Perché allora è solo un vezzo, solo uno sfizio? Oppure secondo lei?
Ascolta, il fatto di avere una realtà che può essere numerata, l'abbiamo scoperto, io credo, da quando facevano uno o due gli uomini delle caverne, no? E noi nella nostra testa abbiamo già i concetti di numeri, e se vuoi un'altra volta ti racconto che esperimenti si fanno con i bambini piccoli di pochi giorni e si vede che sanno distinguere il più dal meno, insomma sono cose bellissime da sapere. I fatti matematici, cioè quelli che abbiamo costruito, cioè tipo che 3 per 7 fa 21, io in questo momento non ho pensato e fatto il conto di quanto faccia 3 per 7, mi viene automatico perché sono abituata...
Certo.
Da quando ero piccola a ripetere nella mia testa e viene fuori automaticamente il 21.
Ma sei tenuto in allenamento o no?
Sì.
Ecco. Sì, come ha fatto? Domanda, perché adesso reminiscenze della scuola ce l'hanno bene o male un po' tutti, ma se non sei abituato, visto, io sono andato in difficoltà con un calcolo semplice, ho fatto un po' finta.
Io per abitudine cerco di, da sempre, a parte che la mia matematica mi sta nella pelle, no? Di continuare a fare i calcoli a mente anche se ho la calcolatrice, il computer, eccetera, a meno che non sia stanca, che allora magari rischio di sbagliare qualcosa di importante, allora mi faccio aiutare, no? E anche qualche volta, intanto che guido, per esempio, mi faccio dei conti a mente, 15 per 25 è 375, una roba così. Ma soprattutto lo faccio con gli scontrini del supermercato.
Okay.
Allora, c'è una cosa che è molto importante in matematica, che è l'ordine di grandezza, cioè 2300 o 230 sono ben diversi. Se io spendo 2300, allora lire, mettiamo euro, o ne spendo 230, è 10 volte tanto. Io devo sapere, guardando velocissimamente l'ordine di grandezza dei vari prezzi dello scontrino, senza guardare le virgole o gli ultimi numeretti, grosso modo quella somma quanto farà. Farà 7.000, 70.000, 700.000. Farà 70.000 o 90.000, 70 o 90.
Cioè, di quello lei prende dallo scaffale una cosa, se lo tiene a mente
più o meno
è un utile esercizio.
E poi anche quando
tutti.
quando mi danno lo scontrino, una letta veloce quando sto uscendo la do, se ho il sospetto di che quella spesa mi sia venuta a costare troppo rispetto a quello che ho tenuto in mente io.
Chiaro, economia domestica, cioè quando si va, sì. Questa è una nozione anche per l'economia domestica.
Ma sai
domestica?
Quante volte mi è capitato che mi mettessero in conto, perché fan presto adesso con l'automatico, no, ma prima con la digitazione, le cassiere, poverette,
fanno quello che
di
possono,
esatto. E quindi oppure ti resta nel conto un pezzo del conto di quello prima, oppure digitano... qualcosa di sbagliato sugli sconti, eccetera. Insomma, è una cosa utile.
Sì.
E io sono per far esercitare i bambini nel calcolo a mente con tanti giochi. Perché il cosiddetto fatto matematico, cioè il 3 per 7 è 21, no? Deve esserci. Anche perché se io continuo ad utilizzare degli strumenti per aiutarmi, atrofizzo quei famosi percorsi neuronali che costruiscono la mia memoria, il mio apprendimento. E quelli poi non li faccio ritornare più. Perdo un pezzo del mio cervello se non lo esercito.
Ma perdi un pezzo del cervello, la memoria a lungo termine, voglio dire, a me capita quando, non lo so, rileggo un pezzo di un libro che ho letto ancora tanti anni fa, o riascolto una canzone ancora di tanti anni fa, ancora me la ricordo. Cioè, torna la memoria a lungo termine.
La memoria a lungo termine
normale,
è quella,
oppure,
sì, certo.
Magari a breve termine non ci ricordiamo. Anch'io dico la verità, durante questa trasmissione mi sono segnato degli appunti, perché altrimenti non ricordavo, e sì che voglio dire, mi ero documentato stamattina, quindi...
Abbiamo due meccanismi diversi, la memoria a lungo termine e quella a breve termine. Quella a lungo termine è quella i cui percorsi io ho percorso più volte, perché è lì da tanto tempo, e se continuo a percorrerli li mantengo, li solidifico. Quella a breve termine tu li percorsi solo stamattina.
Certo.
Se tu avessi letto ieri sera, poniamo, e sottolineato qualcosa. Stamattina hai ridato un'occhiata alle cose che avevi sottolineato, ti ricorderesti molto di più. Ma perché? Perché hai fatto il percorso due volte.
Cioè, della serie come gli studenti che bisogna ripassare, quello che si è studiato.
Già,
il ripasso, quindi, è utile.
Il ripasso,
cioè, qui veniamo proprio alle tematiche della scuola, che se no andiamo a finirla. Uno dice, ma che è 007 o 007 anziani?
No,
come noi. No, mi ci metto anch'io.
No, è 007 memoria, nel senso che...
Esatto.
I meccanismi del cervello sono ormai stati scoperti in gran parte.
Esatto.
In gran
Quindi
parte,
il ripassino è utile. Ma allora, ripassino.
Fatto bene, però, non il ripassino meccanico, il ripasso in cui tu rielabori di nuovo quello che.
Allora, però, interrogazione stamattina. Io mi sveglio presto e ripasso, o ripasso la sera prima?
Uguale. Dipende se sei una lodola o un gufo, hai presente?
Sì, certo. Oramai mi sa che questi ragazzi sono più...
Che fanno i gufi, stanno svegli la sera e bisogna cavare via le televisioni, i monitor dalle camere da letto dei ragazzini,
infatti,
con l'accidente che dormono. Mamma, non dicono mamma vado a dormire, dicono mamma vado a letto, che è una cosa ben diversa.
Tra l'altro, rimaniamo nei telefonini, no? Le chat tra professori, c'è... Voglio dire, un decalogo delle cose che non sono opportune fare, per esempio scrivere alle 3 di mattina, hai fatto i compiti, oppure mandare un vocale da 10 minuti, faccio per dire, no, può essere utile questo, visto che non c'è una regolamentazione,
ma sarebbe utile che, basta il buon senso, non occorre che vengano le leggi con 10 anni di percorrenza perché vengano approvate. Un po' di buon senso, e soprattutto in quelle chat di classe ricordarsi che è il rappresentante di classe che comanda, nel senso che costruisce il gruppo di classe dei genitori o degli studenti, quel che è, e poi può ammettere, non ammettere, eccetera, sai le regoline WhatsApp.
Sì.
Mettere, quando si fa un gruppo, delle poche regole chiare, tipo se siamo in due, io che comunico con te posso metterci anche la faccina, lo yes, l'ok, perché è un messaggio. Ma se siamo in un gruppo e ci sono 15 ok, a parte gli squilli che continua a suonarmi il telefono, ma poi anche il tempo che perdo a guardare.
Chiaro.
Quindi lasciar perdere alcune regole semplici, non i vocali, perché uno magari un vocale non lo può ascoltare se sta lavorando, mentre magari un'occhiata in una riunione sul telefonino a un messaggino può anche darla. Non sprecare in queste chat ufficiali, diciamo, tutti gli emoji, cioè tutti i disegnini, perché tanto non servono. Non continuare a metterci sti, ovviamente evitare gli insulti, ovviamente, e poche cose chiare, e che il rappresentante dica a cosa serve quella chat e cosa farci. È una funzione importante che fine ha ritrovato un rappresentante che prima non serviva quasi a nulla.
È chiaro. Senta, una cosa importante, visto che in questo momento, prima la pandemia, poi la guerra, poi ci mettono pure i politici a litigare in TV, la comunicazione non ostile.
E le parole non ostili.
Ne avevamo già parlato la settimana scorsa, no? Dell'ascolto, però... c'è stato un festival anche nei giorni scorsi,
il 29 e 30 aprile a Trieste,
un bel festival, però mettere in pratica, c'è anche un decalogo, no? Interessante.
C'è il manifesto delle parole non ostili, che giocano anche no stili, cioè parole ostili, no? O non ostili,
perché l'ostilità è mirata forse anche a creare contrapposizione, cioè bianco contro
ostile,
nero.
Ostile viene dal latino hostes, che è nemico,
e poi uscirne fuori è anche difficile,
E ne abbiamo i segni attorno a noi e gli esempi attorno a noi in grande di quello che magari noi facciamo in piccolo. Quindi sì, c'è il manifesto delle parole non ostili, fatto nel 2017, che in 10, diciamo, regole, no, 10 non aforismi, pensieri, ti dice cosa non fare con la tua comunicazione.
Oddio, ci prendiamo il tempo di leggerle, secondo lei è utile? Spendere qualche minuto su questo?
Ma
che
sì,
dice?
A me
per esempio mi ha colpito la numero 2, le parole che scelgo raccontano la persona che sono, mi rappresentano.
Cioè si è ciò che si comunica, dice la regola.
Quindi bisogna pensarci anche un attimo a quello che si comunica, cioè quello che scrivo mi rappresenta o no?
Certo, quello che dici soprattutto.
Vabbè, comunque dai, andiamo avanti.
E invece io il numero 6, le parole hanno conseguenze. So che ogni mia parola può avere conseguenze piccole o grandi.
Certo.
E quindi devo stare attenta a misurarle, non parlare così.
Si collega anche al punto
2.
No? Certo. Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quello che penso. Sono tutti anche un po' legati questi concetti,
sì,
no?
Certo.
Cioè pensare bene prima di scrivere.
Perché le parole danno forma al pensiero, l'abbiamo detto tante volte, no? Quindi cerco di costruire bene la frase e soprattutto quando scrivo, ma anche quando sono in un momento in cui è importante che io esprima la mia opinione. Chiaro. Non se sto facendo quattro chiacchiere.
Insomma. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
Eh già, perché? Perché non è detto che uno abbia ragione per forza, e può esserci una parte di ragione di qua e una parte di ragione di là. Quindi prima di parlare bisogna ascoltare.
Qui poi veniamo al numero 7, che è qualcosa di estremamente attuale.
Sì.
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. Allora, sì. Condividerlo, se io metto condivido, lo vedono chiaramente anche gli altri, possono pensare che sia il mio pensiero,
certo.
Giusto?
Quindi... E magari se si fidano di te lo prendono seriamente.
Certo.
E quindi è una responsabilità condividere nelle varie chat, eccetera, o in Facebook, passare un contenuto, mettere il pollicino, eccetera. Perché? Perché si mette in giro ulteriormente, e tra l'altro a proprio nome, qualcosa che magari non si è verificato.
Eh sì, e questo poi, non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
Esatto, perché gli insulti non sono argomenti, anche perché gli insulti vanno a colpire la persona, non l'oggetto della comunicazione. Questo l'abbiamo detto tante volte, distinguere. Io posso esprimere una tesi estremamente contraria alla tua, ma non devo, e posso dire che la tua opinione è sbagliata, non che tu sei uno stupido.
Certo.
Quello è un insulto. Allora, e l'insulto cosa fa? Costruisce un clima di ostilità. Quindi sono...
Che poi, tra l'altro, può avere anche conseguenze civili.
Penali, cioè, anche.
Penali anche, abbiamo, certo, visto gente che ha scritto sui social, è stata condannata. Senta, all'ultimo posso leggerla a modo mio?
Sì.
Perché è una frase che me la ricordo e faccio un po' mia. Non parlare se quel che devi dire non è più importante del silenzio.
Già.
Vero, qui l'ha detta in sì, maniera un po' diversa, non so se è analoga a quello, al concetto che...
Sì, sì.
Cioè, per pensarci bene prima di parlare, è un po' tutto connesso, insomma, dai, comunque,
sì, certo,
sono cose utili.
Invitiamo,
dai,
tutti, potrebbe essere un bellissimo studio di educazione civica per i ragazzi delle superiori, o begli esempi di semplice educazione di rapporti nelle relazioni,
chiaro,
per i bambini,
chiaro,
più piccoli.
Allora, educazione, in questo caso un minimo di educazione sanitaria. C'è stato un caso di un insegnante che ha salvato una donna che ha avuto un arresto cardiaco.
Un'alunna,
ecco, che ha avuto un arresto cardiaco a scuola.
Sì.
Dice, vabbè, può non succedere, ma quando succede è questione di un attimo per salvarla. Allora, il primo soccorso va insegnato, secondo lei, solo agli adulti oppure anche ai bambini, ai ragazzi?
Il primo soccorso, in maniera diversa, ovviamente, per il discorso della responsabilità, andrebbe insegnato, cioè fatti i corsi tutti gli adulti, ma non solo quelli che hanno responsabilità come un insegnante nei confronti di altri, magari minori, ma anche lo zio che magari è anche pensionato, ma può sempre intervenire in un qualche momento a salvare una persona. Ci sono tantissimi arresti cardiaci che potrebbero non essere letali se si interviene nei primi 3 o 4 minuti. Per quanto sia veloce,
ma
hanno
si
fatto
fanno
un
attualmente i corsi di primo soccorso, mi perdoni, io
allora
adesso.
Obbligatoriamente nelle aziende.
Okay.
Ovviamente poi dipende da che livello è una persona, se è nella squadra di primo soccorso, eccetera. Qualcosina si fa a scuola, obbligatoriamente gli istruttori delle palestre o persone che abbiano responsabilità verso gli altri, diciamo, ma secondo me dovrebbero farlo tutti, perché quella volta che ti capita con il tuo figlio, con tuo padre, con quello l'estraneo che passa per strada, sai cosa fare, non ti fai prendere dal panico, fai quelle 3 cose che non sono poi tante da fare, che salvano, veramente salvano una vita. Perché abbiamo fatto il calcolo di quanto se succedesse un arresto cardiaco sul Broe di Agordo,
sì,
beh, dici, tanto c'è l'ospedale vicino, sì, chiama il 118. No, perché ora che ho chiamato il 118,
certo,
hanno fatto partire l'ambulanza ed è arrivata, pur essendo, io credo che siano meno di 400 metri.
Per non parlare
metri,
a Rocca Pietri.
Sì, ma per dire anche,
che,
abbiamo,
sì,
fatto proprio, certo, quel calcolo lì, non arriva, passa i 4 minuti, con i 4 minuti di arresto cardiaco uno è morto. Se invece riesco col massaggio cardiaco, che chiunque può fare, basta sapere dove,
cioè,
mettere le mani.
Come si fa, certo. E
sì,
non è cosa,
e si
difficile,
può fare anche a lungo, fin tanto che non ti portano un defibrillatore, un DAE, e nel corso di primo soccorso con uso del DAE ti insegnano ad usarlo, tu intanto mandi in circolo il sangue e l'ossigeno, per cui questa persona al cervello glielo mandi, resta ancora viva, altrimenti le sue cellule cerebrali muoiono e basta.
Allora, eh sì, questo
invito
è vero.
Grossissimo.
Veniamo
a farli per il pubblico sti corsi.
A una notizia gattopardiana, mi permette al far virgolette. Avevamo parlato
come sei colto.
No, è un libro che è sempre d'attualità, questo qua. Vabbè. Sì. No, adesso spiego anche perché. Voglio dire, avevamo parlato dell'insegnante educazione fisica alle elementari o medie, non ricordo. Adesso pare che sia solo all'ultimo anno e senza ulteriori aggravi di spesa e ulteriori ore di lezione. Quindi,
esatto.
Che cambia, voglio dire?
Che cambia? Cambia che qualcosa cambia, che almeno per 2700 classi quinte della primaria in Italia ci sarà un esperto che entrerà in classe al posto della maestra o del maestro, non contemporaneamente, ma tanto la classe come la tiene il maestro, la tiene questo qui, li porterà in qualche maniera in palestra a fare qualcosa in cui si muovono 2 ore a settimana. È già qualcosina, è una partenza. Poi speriamo che la cosa si allarghi, perché appunto c'è chi si lamenta che ma è inutile. Cosa farebbe la maestra o il maestro in palestra a guardare l'insegnante di educazione fisica che fa muovere i ragazzini? Basta quello. Se poi si vuole e l'orario è rimasto quello, allora dove le prendo le ore? Beh, le ore c'erano già nell'orario, era previsto che si facesse dell'attività motoria, però non c'era lo specialista, per cui giustamente gli insegnanti della scuola primaria non ci si mettevano perché avevano paura di sbagliare o di non saper cosa fare, qualcosa facevano, ma un esperto fa molto di più.
A proposito di situazioni gattopardiane, le indiscrezioni su come sarà l'esame terza media quest'anno,
sì,
non cambia niente rispetto allo scorso anno?
No, rispetto allo scorso anno cambia, perché eravamo in Covid,
okay, certo, sì,
quindi l'hanno fatto da casa, però, eccetera, questo, e non c'erano gli
però
iscritti.
La forma dei 2 iscritti
è quella di prima del Covid.
Ah, prima del Covid,
anzi, hanno tolto uno iscritto, perché prima gli iscritti erano 3, c'era italiano, matematica e la prova delle 2 lingue straniere. Adesso quella è passata all'orale come verifica delle competenze nelle 2 lingue straniere, e restano italiano e matematica, più questo colloquio orale dove ancora non si è capito se presentano la tesina o meno, credo di no, partono da un argomento a piacere che magari si preparano e concordano prima.
Okay. Gli invalsi non contano.
Gli invalsi sono obbligatori, ma non contano, non fa media. Fa media invece il voto d'ammissione, che è un voto riassuntivo un po' di quello che ha fatto il ragazzino, soprattutto nell'ultimo anno, ma anche nei 2 anni precedenti.
Senta, e test d'ingresso per gli insegnanti che,
mamma mia,
che ci hanno scoperto che delle domande, questa veramente, che le domande erano sbagliate.
No, cioè, che alla domanda veniva fatta corrispondere una risposta che non era quella, ma
allora,
non
esatto. Beh, sarebbe interessante anche, c'è un insegnante che si è preso la briga anche
di andare a vedere quelli di tecniche, ha trovato proprio degli svarioni, ma notevoli, non cose piccole, concetti proprio di base, e c'è da chiedersi, ma santo paradiso, ci saranno delle commissioni che preparano questi testi? Anche se uno avesse in testa un concetto sbagliato, visto che è una commissione, il vicino di banco che sta preparando il test dovrebbe accorgersene, perché se questi devono essere quelli che valutano e testano quelli che ne sanno più di loro, non so, insomma, ho fatto un brutto pensiero, ho detto sì, avranno sui 40-50 anni, sono usciti da queste scuole qua dove non abbiamo formato gli insegnanti, oppure in queste commissioni ci finiscono solo gli imboscati dei ministeri. Questa è una cosa cattiva che dico, ma certo, dopo aver visto il tipo di errori,
assolutamente,
ti cascano veramente le braccia.
Senta, una notizia un po' che fa riflettere di quel quindicenne annegato a Padova.
Ci ho pensato tanto.
Ragazzo tranquillo, amico di tutti, eppure nessuno si è accorto delle sue frequentazioni. Allora, è possibile un fenomeno di blue whale in questo senso?
I nostri ascoltatori sanno cos'è il blue whale.
Spieghiamolo.
È quella, tramite i telefonini, tramite chat, ragazzini che vengono avvicinati e istigati man mano a compiere,
magari anche da adulti,
sotto ci sono degli adulti di sicuro, degli atti sempre peggiori, nel senso che la prima volta devono superare delle prove, magari la prima volta è rubare 10 euro dal portafoglio della mamma, filmarsi intanto che lo si fa e mandare via, no? Poi arrivano anche, l'ultimo livello è quello dell'istigazione al suicidio. Sì, a me è venuto un dubbio, perché sto blue wave che nel 17 mi pare era stato i primi casi, e Save the Children aveva emesso una specie di assieme con il ministero che si occupa della polizia postale, dei consigli per i genitori, poi è stato messo sotto silenzio. E invece ci sono dei casi ancora di suicidi di ragazzini. È possibile che questo qui tutti lo descrivano come un bravo ragazzo che studiava, che andava a scuola, e nessuno si sia accorto di dove si era infilato, se, sia che sia suicidio, sia che sia stato ammazzato da qualcuno.
La riflessione, la riflessione sorge spontanea quando stanno a casa col telefonino, col, non è che dici siamo tranquilli perché tanto stanno, stanno passando il tempo. Verifichiamo e controlliamo. Oh, mannaggia, non è possibile. Prof, guardo il tempo, abbiamo sforato, mamma mia.
Dai, ma ci accogliamo così tanto. Avremo stufato.
Avremo ancora tanti argomenti, ma ci risentiamo se è d'accordo la settimana prossima.
Per forza, dobbiamo continuare. Grazie a chi ci ha ascoltato.